Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Thank you. Trovati da Cristian Gilardi. Abbiamo sentito un violino all'inizio della puntata, sì, perché ci dedicheremo al violino popolare in nord d'Italia. Ospite della puntata è Giuliano Grasso, musicista, violinista, è tra i fondatori di Baraban, uno dei gruppi di punta del folk italiano, con il quale ha suonato praticamente in tutto il mondo. Nel frattempo però Giuliano Grasso è anche un ricercatore, un etnomusicologo che produce brani che costituiscono il repertorio dei Baraban. Il suo lavoro è anche quello di ricerca etnomusicale, raccogliendo il repertorio soprattutto della musica tradizionale nel nord d'Italia. È un violinista che si è dedicato ai vari stili regionali del nord Italia ed è per questo che è nostro ospite qui a Gran Bazar e naturalmente lo saluto cordialmente. Buongiorno.
Buongiorno Cristian.
Parliamo di violino popolare nel nord Italia. I violinisti tradizionali rappresentano uno degli aspetti più interessanti della musica folk da ballo che è ancora viva nel nord d'Italia. Giuliano Grasso, potresti spiegare più in dettaglio appunto questa affermazione?
Sì, allora, in tutta Europa e anche in America del Nord esistono tradizioni violinistiche popolari conosciute, diciamo, dagli esperti, da chi si occupa di musica folk, di musica tradizionale. Però per la maggior parte delle persone, diciamo che il violino è proprio l'immagine della musica classica, lo strumento più rappresentativo dell'orchestra, lo strumento associato a quel genere colto che ha prodotto grandi nomi come Paganini o Stradivari. Però al di là di questo violino della grande musica che è eseguita nei teatri, nelle sale da concerto, quello dei frac e dei grandi solisti e degli utai, esiste ed è sempre esistito un altro violino, quello che noi abbiamo chiamato l'altro violino, no? Quello della musica minore, della musica popolare, il violino che risuona nelle piazze, nelle cascine, nelle sale da ballo, durante le ricorrenze festive delle comunità, i matrimoni, il carnevale. E questo altro violino oggi nel nord Italia è conosciuto solo nelle piccole località dove si è conservato, perché nel dopoguerra, dopo l'ultima guerra mondiale, la musica tradizionale nel nord Italia era completamente scomparsa, nessuno la conosceva più. E dagli anni 50, 60, 70, quando ha cominciato a essere ricercata e studiata e ricostruita, i documenti che sono arrivati fino a noi, già alcuni di questi sono eseguiti da violinisti. Già nel 54 l'Omax aveva registrato i violinisti della Varresia, oltre ai violinisti del Tarantismo. Poi negli anni 70 hanno scoperto il carnevale con i violinisti di Bagolino, il grande Melchiade Benni. E l'aspetto interessante del violino popolare sta nella sua diversità stilistica rispetto alla straordinaria evoluzione che ha portato al violino classico che conosciamo oggi, col quale comunque rimane qualche punto di contatto, perché comunque la musica popolare del mondo artigiano, dei barbieri, dei sarti, mantiene dei punti di contatto con la musica popolare, diversamente da quanto accade invece per gli strumenti pastorali come, non so, le zampogne, le cornamuse, i pifferi.
Hai citato il carnevale di Bagolino e l'ascolto che faremo fra poco appunto è un bal francese.
Sì, è una registrazione del 1972 di quando l'equipe della regione Lombardia appunto arrivò al carnevale di Bagolino e scoprì questo fantastico mondo musicale di cui non c'era conoscenza.
Thank you. Val Francese, siamo a Bagolino in provincia di Brescia, dove appunto ogni anno si ripete questo carnevale, dove il violino è uno dei protagonisti insieme naturalmente alle maschere e ai balli. Giuliano Grasso, è possibile creare una mappa geografica che ci aiuti a comprendere la diffusione del violino tradizionale nel nord Italia?
Sì, il violino tradizionale un tempo era molto diffuso, fino alla metà dell'Ottocento, quando in Europa praticamente irrompe la fisarmonica, il violino era lo strumento più diffuso per l'esecuzione di musica da ballo. E l'aspetto straordinario è che nel nord Italia ancora oggi si sono conservate intatte due grandi tradizioni violinistiche, appunto tuttora viventi, che nulla hanno a che vedere con la musica folk. Quella della Valcaffaro, appunto in Lombardia, quindi Bagolino e la sua frazione Pontecaffaro, e quella della Varresia, una piccola valle situata all'estremo nord-est del Friuli, abitata da una comunità di antica origine slava. Comunque fino agli anni 60, 70, a volte anche 80, alcuni violinisti di tradizione orale erano ancora presenti nell'Appennino emiliano, sulle Alpi friulane in Carnia, su quelle bellunesi in Agordino, in Comelico, e sono stati documentati violinisti popolari attivi fino a non molti anni fa anche nelle valli occitane del Piemonte, in Val d'Ossola, nell'Oltrepò Pavese e lungo tutto l'Appennino. Poi, grazie alla documentazione di musica manoscritta, cioè proprio dei libretti personali dei suonatori, siamo anche poi stati in grado di conoscere repertori violinistici oggi estinti, come quelli della Bassa Lombardia, del Polesine o del Trentino. E tutto questo corpus strumentale si trova sparso in diverse isole che hanno conservato in genere degli stili e dei repertori abbastanza autonomi, che però, nonostante la loro diversità, hanno comunque dei caratteri comuni.
Ecco, ora ascoltiamo un accurento con Maurizio Padovan. Qui dove ci troviamo esattamente?
Qui ci troviamo in Val Varaita, dove c'era l'ultimo violinista della Baia, suonato negli anni 70, è stato registrato da Giampiero Boschero dell'Associazione sulle Strelle. Le sue registrazioni, lui era molto vecchio, non sono bellissime, non sono mai state pubblicate, però Maurizio Padovan, che è un violinista invece più colto, ha fatto un grande lavoro di interpretazione e di riesecuzione di questo stile particolare che aveva Giuseppe Darus, e ha pubblicato un CD dove c'è tutto il repertorio di Giuseppe Darus, che è il repertorio della, appunto, della Val Varaita in provincia di Cuneo. Questa è una curendo.
Siamo in Val Varaita, questa era una curento Maurizio Padovan. L'esecutore, siamo a Gran Bazar, siamo sempre in compagnia di Giuliano Grasso, stiamo parlando del violino popolare nel nord Italia. Giuliano, le tradizioni viventi più rilevanti sono senza dubbio, appunto lo abbiamo detto, quello della Valcaffaro in Lombardia, quello della Valrese, anche appunto siamo nell'estremo nord-est del Friuli. Questo legame potrebbe essere dovuto al fatto che la pratica del violino è associata a un momento rituale di grande significato come il carnevale, appunto perché troviamo il carnevale molto presente in entrambe le tradizioni.
Certamente, in queste due valli, appunto la Valcaffaro e la Varresia, la pratica violinistica è tuttora viva ed è anche però in continua evoluzione, in quanto è legata appunto a questo momento rituale che è il carnevale, che è allo stesso tempo un momento di conservazione ma anche di innovazione. Queste due sono fra le pochissime località del nord Italia, che possiamo contare sulla punta delle dita, dove la musica e anche la tecnica esecutiva si tramanda ancora oralmente per imitazione diretta, cioè i violinisti di Bagolino, i violinisti della Varresia non imparano leggendo la musica, imparano guardando, nota per nota, imparano da un suonatore più bravo. E si tramanda oralmente però senza cristallizzarsi. È una musica che comunque si evolve. A Resia c'è questo stile antichissimo, che però si coniuga con la continua produzione di nuovi brani, invenzione di nuovi brani, composizione di nuovi brani, e anche a Bagolino, in un equilibrio un po' più difficile, però si evolve anche lì fra tradizione e cambiamento.
Ci introduce all'ascolto del prossimo brano, che ha un titolo curioso, Confe Solaia.
Allora, a Resia parlano una lingua di antica origine slava, che nessuno ha capito esattamente ancora da dove arriva, quindi tutti i brani sono in resiano, si parla la lingua resiana, e questo brano è suonato da Gioancala, che è stato uno dei suonatori più attivi durante insomma gli anni 70-60, è quello che è venuto anche a suonare durante gli spettacoli Sentite Buona Gente a Milano, organizzati da Roberto Leidi, è stato fra quelli registrati da Alan Lomax, e qui lo sentiamo in un brano. Ecco, i brani della Varresia sono suonati da violino e basso a tre corde.
Confe Solaia, siamo in Valresia, questa tradizione violinistica appunto che oltre al violino vede avvicendarsi a una sorta di cello, diciamo così, però naturalmente a tre corde. Giuliano Grasso, quali sono i principali tipi di documentazione esistenti riguardo ai repertori musicali tradizionali legati appunto alla pratica del violino popolare? E soprattutto in che modo questa documentazione contribuisce alla conservazione e alla comprensione di questi repertori?
Beh, la documentazione è legata per queste due valli di cui abbiamo parlato, Bagolino, insomma, la Val Caffaro, la Varresia, è legata all'osservazione diretta. Chi vuole va nei giorni di carnevale a Bagolino o a Resia e vede queste due tradizioni nella loro vitalità, no? E per quelle invece cadute in disuso, è chiaro che la ricerca sul campo è stata fondamentale. Nei decenni passati è stata documentata con delle registrazioni che spesso sono pubblicate e disponibili, anche se sappiamo che poi è difficile pubblicare queste cose. Gli ultimi suonatori, che a quel tempo erano ormai anziani, di varie tradizioni locali, che hanno spesso permesso di ricostruire un repertorio e qualche volta anche lo stile violinistico. È il caso della Valvaraita, della Carnia, dei violinisti del Veronese, dell'Appennino Pavese o dell'Appennino Emiliano. Chi c'era negli anni Ottanta a interessarsi di questa musica ha avuto la possibilità di ascoltare più volte lo stile straordinario di Melchiade Benni. Poi ci esiste anche una ricerca di archivio che ha permesso di conoscere repertori oggi scomparsi attraverso il reperimento di vecchi nastri familiari degli anni 50. È il caso della Val Vigezzo, dove sono stati recuperati i nastri dell'ultimo gruppo violinistico, delle Valli di Lanzo, il repertorio che un tempo si eseguiva col violino, è ancora vivo oggi, ma oggi è suonato dalle bande, oppure attraverso gli spartiti, appunto, dicevamo, manoscritti privati dei suonatori, dal Piemonte al Trentino alla Bassa Lombardia, che documentano dei repertori molto ampi, sostanziosi repertori da ballo, che però, diciamo, con la sola scrittura non ci danno un'esatta idea dello stile violinistico, perché quello purtroppo sulla carta non è possibile trascriverlo.
Certo, il prossimo ascolto è una curenda.
Sì, appunto, è uno di questi brani delle Valli di Lanzo, che l'ultimo suonatore di queste valli negli anni 50 probabilmente aveva preso un registratore e lui si è sovrainciso la melodia e nell'altra traccia ha messo la chitarra oppure un secondo violino e ha inciso le curende, la curenta è chiamata curenda in quelle valli, suonate da lui sovraincise, e quindi è un documento molto interessante. Questo suonatore si chiamava Quintino Castagneri ed era di Balme.
La tradizione del violino popolare in Nord Italia, questa era una curenda, abbiamo sentito, appunto, sono registrazioni importanti. Quali sono le possibili fonti e, diciamo, le aree geografiche in cui è possibile ricercare le origini del violino popolare, perlomeno appunto nel Nord Italia? Perché abbiamo visto ci sono varie regioni, no? Si parla appunto della Valresia, però si passa immediatamente anche in provincia di Brescia, si va a trovare ancora la tradizione degli ensemble violinistici dell'Emilia-Romagna, insomma è piuttosto vasta, no, la diffusione.
Sì, come abbiamo detto, un tempo il violino era lo strumento principe per l'esecuzione della musica da ballo, e fra gli studiosi dell'origine del violino c'è chi sostiene, ad esempio Karl Moens, che sostiene che il violino come lo conosciamo oggi sia nato proprio sulle Alpi, proprio per le esigenze dei suonatori da ballo, dei suonatori popolari, anche se poi altri studiosi come ad esempio Baroncini lo ricollegano alle compagnie devozionali itineranti nella pianura padana. In ogni caso, le origini dell'odierno violino popolare italiano possono essere ricercate, diciamo, nella pratica strumentale di musica da danza dei secoli XVI, XVII, quando il violino da braccio si afferma come strumento soprano per l'esecuzione dei balli, che ha sviluppato una tecnica che poi si è andata evolvendo per tradizione orale. Già Gasparo Zanetti nel 1645 pubblica un manuale, una specie di manuale, una raccolta di brani che si chiamava Iscolaro, appunto a metà del XVII secolo. E questa tecnica nel tempo ha preso una strada diversa dalla pratica che ha poi portato allo sviluppo dello stile violinistico colto. E quindi l'odierna tecnica popolare presenta alcune analogie con quella che è la tecnica violinistica del barocco, diciamo così. Per altri versi, per il repertorio da ballo invece magari un po' più recente, quello dell'Ottocento, comunque ci sono dei legami anche con lo stile violinistico ottocentesco, insomma.
Probabilmente uno dei violinisti più interessanti, appunto, registrati ancora, appunto, a partire dagli anni 70 fu Melchiade Benni, dove appunto all'interno del suo repertorio troviamo per esempio dei balli come il Ruggero, che appunto ci riportano a questa prassi esecutiva che c'era nelle corti rinascimentali italiane. Appunto la pratica anche per esempio di Melchiade Benni è impregnata probabilmente di questo percorso musicale che aveva alle spalle. Ascolteremo proprio lui, no? In che brano, Giuliano?
Abbiamo scelto un saltarello perché si sente proprio uno stile molto particolare di Melchiade Benni, di questo violino saltato, diciamo così, che contraddistingue il violino popolare italiano.
Melchiade Benni, siamo negli Appennini bolognesi, diciamo Monghidoro era insomma l'area, il paese più vicino. Lui abitava poco lontano da Monghidoro, aveva un mulino che era di tradizione familiare. E continuiamo questo discorso appunto sull'altro violino, il violino popolare in Nord Italia. Luigi Rovighi, che è un musicologo italiano di grande rilevanza, noto per i suoi studi approfonditi sulle tradizioni musicali popolari, in particolare legate alla musica barocca e alla sua influenza sulle pratiche musicali popolari, La sua ricerca si è concentrata su come la prassi musicale barocca abbia lasciato tracce significative nelle tradizioni locali, in particolare in contesti come quello italiano, dove la musica popolare continua a mantenere delle caratteristiche antiche. Quali conclusioni possiamo trarre da questa comparazione? In che modo queste analogie influenzano la comprensione, appunto, delle tradizioni musicali popolari?
Sì, Luigi Rovighi ha fatto un importante lavoro. Lui, basandosi sullo studio dello stile di Melchiade Benni, ha colto, lui che è esperto di musica barocca, delle analogie fra la sua tecnica e quella, appunto, violinistica barocca, ipotizzando che il fatto che dalla metà del Seicento la pratica della musica da ballo si sia staccata da quella della musica d'arte, questa tecnica si sia evoluta autonomamente, appunto distanziandosi sempre di più dal percorso del violino colto, conservando elementi antichi, cioè la postura del violino, la particolare postura dei violinisti popolari, l'uso delle corde doppie, l'arco saltato e il fatto di eseguire le posizioni superiori senza avere il supporto degli elementi, no? La tastiera, la mentoniera, la spalliera, eccetera. E questo vale per il suo osservatorio, che era quello di Melchiade Benni, che è fatto di, appunto, Barabani, Ruggeri, Spagnoletto, Bergamasco, balli che troviamo appunto nel repertorio seicentesco e che tramite poi anche la scuola violinistica emiliana del Settecento ci ha portato poi all'Ottocento di Gaspare Ungarelli, no? Tracce del violino seicentesco secondo me ci sono anche nel repertorio degli Orbi siciliani, la scuola istituita dai gesuiti nel Seicento per accompagnare i canti devozionali. Poi in Italia ci sono anche poi altri repertori meno antichi, cioè più settecenteschi o anche ottocenteschi, perché popolare non vuol dire per forza antico. Ad esempio i Braccianti di Santa Vittoria, una grande tradizione con un repertorio recente però autoctono, scusate, composto da loro, che conferma come, a differenza degli strumenti appunto pastorali, come dicevamo prima, il violino popolare mantiene sempre un rapporto di relazione e di scambio con quello colto.
Giuliano Grasso, chi volesse approfondire ulteriormente questo argomento, cosa ci consigli appunto di leggere, di ascoltare?
Beh, ovviamente adesso negli ultimi anni i CD sono andati un po' fuori moda e tantomeno si trovano i vecchi LP su cui erano state pubblicate tutte le ricerche originarie. Per fortuna i libri di carta esistono ancora, quindi quelli ci sono, però nel compenso ci sono anche magari delle cose su YouTube, qualcosa si può trovare. Diciamo che per quanto riguarda la tradizione di Bagolino e Pontecafaro c'è il vecchio LP della regione, che non si trova ovviamente in commercio ma si può trovare sul mercato dell'usato, e chi va a Pontecafaro lì può trovare i CD prodotti proprio dal gruppo di Pontecafaro, che sono 2, 3, 4, non ricordo, comunque può trovare delle cose, anche un bellissimo libro sulla liuteria Pontecafaro, però si trova solo lì. A Resia anche lì ci sono dei CD, ma devi andare in Varresia, ecco, è roba che non si trova in giro. Per quanto riguarda la tradizione del violino emiliano, a Monghidoro erano stati fatti ai tempi 3 dischi con Melchiade Benni, ma erano dischi LP e anche questi ovviamente sono cosa di antiquariato, se no è ancora reperibile il libro sulle vie del violino che ha fatto Dina Staro su Melchiade Benni. E per quanto riguarda la Valvaraita, sempre in Valvaraita si trova il bellissimo libro di Giampiero Boschero e Maurizio Padovan su Giuseppe Darus, e anche il CD di Maurizio Padovan si può ancora trovare. Sulla tradizione veneto-estriana c'è un vecchio disco Albatros curato da Roberto Starec. Per quanto riguarda i violinisti delle Valli di Lanzo, è stato pubblicato un libro con CD dalla Società Storica delle Valli di Lanzo. E i violinisti di Malesco sono ancora inediti, purtroppo. Oltre Pavese ci sono qualche brano nel disco dell'Appennino Pavese dell'Associazione Baraban. Modesto Brian e Domenico Zamboni hanno pubblicato, mi sembra, un CD con i documenti in provincia di Vicenza dove c'è del violino. E per la Romagna invece ci sono 2 bei dischi della collana etnica curata da Pino Gala sui vecchi balli tradizionali della Romagna. I gruppi della Carnia non c'è nulla di pubblicato, stessa cosa per i violinisti del Comelico. E poi invece ci sono dei libri su Santa Vittoria, c'è un, per esempio sono citati violinisti in un simpatico libro di Susie Bledi, e si può ascoltare qualcosa nei dischi Giovanna Daffini di Vittorio Carpi. Sui repertori delle vecchie orchestrine del Polesine c'è un libro della Valle, Pin e Tombesi, edito dalla Minelliana di Rovigo, non so se è ancora in commercio. E poi niente, ci si può informare ovviamente su internet, oggi si trovano tante cose, però alcuni materiali, chi è veramente interessato cercando può trovare, anche se spesso i materiali sono editi da tanto tempo e è difficile, ma non è impossibile.
Ecco, siamo in conclusione di questa prima parte dedicata al violino popolare in Nord d'Italia. Giuliano Grasso, naturalmente ti ringrazio per aver portato le tue competenze preziose, ma terminiamo ancora con il violino di Livio Rambelli. Di che cosa si tratta e chi era Livio Rambelli?
Ah, era un violinista romagnolo. Questa registrazione è stata fatta da Pino Gala e Gualtiero Gori, pubblicata appunto su un CD di balli tradizionali di Romagna. Livio Rambelli era un violinista molto bravo, che aveva in repertorio ancora i saltarelli, le manfrine del vecchio repertorio dei balli di gruppo, e quindi ho scelto una manfrina.
Ecco, chiudiamo appunto con questa manfrina. Un saluto naturalmente a tutti gli ascoltatori, un saluto anche a Giuliano Grasso. Ci ritroviamo per una prossima puntata per continuare assieme questo interessante percorso musicale.